credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone all'ultima puntata della serie Palco di Proscenio. Oggi vogliamo proporvi la seconda parte della commedia La visita della vecchia signora di Friedrich Dürrenmatt. Claire Zachanassian, la donna più ricca del mondo, ritorna nel piccolo, misero villaggio da cui era partita 45 anni prima, suscitando naturalmente le attese e le speranze dei suoi ex concittadini. La signora promette ai cittadini 1 miliardo. In cambio, però, vuole che venga messo a morte l'uomo che tanti anni prima l'aveva rovinata.
Che cosa desidera il? Si sieda. Lei trema.
Chiedo l'arresto di Claire Zachanassian.
Curioso, veramente curioso.
Lo richiedo nella mia qualità di futuro borgomastro.
La lezione non ha ancora avuto luogo.
Arresti immediatamente quella signora.
Cioè, lei vuole sporgere denunzia contro la signora. Se poi verrà arrestata, spetta alla polizia a decidere. Ha commesso qualche delitto?
Sta istigando gli abitanti della nostra città ad uccidermi.
Ah, e io dovrei arrestare la signora come se niente fosse.
È il suo dovere.
Curioso. Veramente curioso.
È la cosa più naturale di questo mondo.
Caro Hill, la cosa non è così facile come si immagina lei. Consideriamo il caso spassionatamente. La signora ha fatto alla città di Gülen la proposta di... Lei sa che cosa voglio dire. In cambio di 1 miliardo. Esatto, ero presente. Ma ciò non vuol dire che la polizia abbia un motivo per agire contro la signora Claire Zachanassian. Dopotutto siamo vincolati dalle leggi.
Istigazione all'assassinio!
Mi stia a sentire. Istigazione all'assassinio ci sarebbe solo se la proposta di ucciderla fosse intesa seriamente, chiaro, no?
Chiarissimo.
Bene. Ora, questa proposta non può essere stata fatta sul serio perché il prezzo di 1 miliardo è esagerato. Lo ammetterà anche lei. Per una cosa simile si offrono 1000 franchi, forse 2000, ma certo non di più. Ci può scommettere l'anima. Il che dimostra appunto che la proposta non era intesa sul serio. E se invece era intesa sul serio, allora la polizia non può prendere sul serio la signora perché in tal caso è pazza, capito?
La proposta minaccia me, brigadiere. Che la signora sia pazza o no, è logico.
Non è logico. Lei non può venire minacciato da una proposta, ma solo dall'attuazione di una proposta. Mi indichi un tentativo concreto di attuare questa proposta, che so, un uomo che le punta il fucile addosso e arriverò in un baleno. Ma proprio questa proposta non c'è nessuno che voglia attuarla, al contrario. La manifestazione all'Apostolo d'Oro è stata estremamente impressionante. Devo proprio congratularmi con lei, ripensandoci.
Non mi sento tanto sicuro, brigadiere.
Come?
I miei clienti comprano latte migliore, pane migliore, sigarette migliori.
Ma allora dovrebbe essere contento. Il suo negozio andrà meglio.
Helmesberger ha addirittura comprato del cognac da me. Eppure non guadagna niente da anni e vive della minestra gratuita.
Ah, il cognac lo proverò stasera. Sono stato invitato da Helmesberger.
Tutti portano scarpe nuove. Scarpe gialle nuove.
Non so che cos'ha contro le scarpe nuove. Anch'io porto le scarpe nuove, dopo tutto.
Anche lei.
Vede?
Gialle. E beve birra Pilsen.
È ottima.
Prima beveva quella locale.
Era pessima.
Sente.
Ebbene?
Musica.
La vedo Vallera.
Una radio.
Da Agolzer, qui accanto. Dovrebbe chiudere la finestra.
Come fa Agolzer a comprarsi una radio?
Questi saranno affari suoi.
E lei, brigadiere, con che cosa intende pagare la sua birra Pilsen e le sue scarpe nuove?
Questi sono affari miei.
E i miei clienti come pagheranno?
Ciò non riguarda la polizia.
Ma riguarda me. Perché è con me che pagheranno.
Nessuno la minaccia.
La città sta facendo debiti. Coi debiti aumenta il benessere. E col benessere la necessità di ammazzarmi. E così la signora non deve far altro che sedere sul suo balcone, bere il suo caffè, fumar sigari ed aspettare. Nient'altro che aspettare.
Col terrore che si fa strada in lui, il cerca aiuto dal borgomastro.
Devo parlarle, borgomastro.
Si accomodi.
Da uomo a uomo, come suo successore.
Prego.
Quella rivoltella?
La pantera della signora Zakanasian è scappata. Adesso sta girandosi nella cattedrale. Perciò bisogna andare armati.
Certamente.
Ho mobilitato gli uomini che possiedono fucili. I bambini vengono trattenuti a scuola.
Uno spiegamento di forze un po' cospicuo.
Caccia grossa. Che cos'è che le sta a cuore? Parli pure liberamente.
È una buona marca quella che lei sta fumando.
Una Pegasus bionda.
Piuttosto cara.
In compenso è decente.
Prima fumava altra roba, signor borgomastro.
Mezzi toscani.
Meno cari.
Troppo forti.
Una cravatta nuova.
Seta.
E scarpe nuove. Ne ha comperate anche lei.
Le ho fatte venire da Kalberstad. Strano, come lo sa?
Sono venuto appunto per questo.
Che le è successo? È pallido? Malato?
Ho paura.
Paura?
Il benessere aumenta.
Questa mi giunge nuova, sarebbe una buona notizia.
Esigo la protezione delle autorità.
Toh, e perché?
Lo sa già, signor borgomastro.
Cosa sospetta?
Per la mia testa è stato offerto 1 miliardo.
Si rivolga alla polizia?
Ci sono già stato alla polizia.
Si sarà messo il cuore in pace?
Nella bocca del brigadiere luccica un nuovo dente d'oro.
Lei dimentica che si trova a Gülen, una città con una tradizione umanistica. Goethe ha pernottato qui. Brahms vi ha composto un quartetto. Sono valori che ci impegnano.
La nuova macchina da scrivere, signor borgomastro. Una Remington.
La metta nell'ufficio. Noi non meritiamo la sua ingratitudine. Se non riesce ad aver fiducia nella nostra comunità, non posso che compatirla. Non mi attendevo in lei questo tratto nichilistico. Dopotutto, viviamo in uno stato di diritto.
E allora faccia arrestare la signora.
Curioso. Veramente curioso.
Anche il brigadiere ha detto la stessa cosa.
Il comportamento della signora è, a dire il vero, non del tutto ingiustificato. Dopotutto, lei ha istigato 2 giovinotti a dar falsa testimonianza ed ha abbandonato una ragazza nella più dura miseria.
Questa dura miseria significa pur sempre diversi miliardi, borgomastro.
Parliamoci sinceramente.
Non chiedo di meglio.
Da uomo a uomo, come lo ha chiesto lei. Lei non ha il diritto morale di richiedere l'arresto della signora. E anche come borgomastro, lei non è più accettabile. Mi dispiace doverglielo dire.
Ufficialmente?
Su incarico dei partiti.
Capisco.
Il fatto che noi condanniamo la proposta della signora non significa che approviamo i delitti che hanno portato a questa proposta.
Per la carica di borgomastro ci sono certe esigenze di natura morale cui lei non soddisfa più. Dovrà ben ammetterlo. Che per il resto abbiamo per lei la stessa amicizia e rispetto di prima. Questo va da sé. È meglio che non se ne parli di questa faccenda. Ho chiesto anche al giornale di non pubblicare niente in merito.
Stanno già ornando la mia bara, signor borgomastro. Tacere è troppo pericoloso per me.
Ma perché mai, caro Hill? Dovrebbe esserci grato se tagliamo il velo dell'oblio su questo sgradevole affare.
Se parlo, ho ancora una speranza di scamparla.
Questo poi è il colmo. Chi la minaccia, dunque?
Uno di voi.
Di chi sospetta? Faccia il nome e io indagherò, senza misericordia.
Ognuno di voi.
Protesto solennemente contro questa calunnia, in nome della città.
Nessuno vuole uccidermi, ma tutti sperano che qualcuno lo faccia. E così qualcuno finirà col farlo.
Lei vede fantasmi.
Vedo un progetto alla parete. Il nuovo municipio.
Mio Dio, progetti se ne potranno pur fare.
Voi speculate già con la mia morte.
Caro lei, se io, come uomo politico, non avessi più il diritto di sperare in un futuro migliore, senza per questo dover pensare subito a un delitto, darei senz'altro le dimissioni. Può esserne sicuro.
Mi avete già condannato a morte.
Signori,
il progetto lo dimostra. Lo dimostra.
Il preside della scuola di Güllen tenta un ultimo, disperato tentativo di convincere la signora Zakanassian.
Gentile signora, non vorremmo abusare oltre il necessario del suo tempo prezioso. Suo marito l'attenderà con impazienza.
Hobby? Quello l'ho rispedito a Geiselgasteig con la sua Porsche.
A Geiselgasteig?
I miei avvocati hanno già inoltrato la domanda di divorzio.
Ma gli invitati allo sposalizio, gentile signora?
Ci sono abituati. Fra i miei matrimoni è il secondo, per brevità. Solo quello con Lord Ismail è andato ancora più svelto. Come mai siete venuti?
Veniamo per la questione del signor Hill.
Ah, è morto.
Gentile signora, dopotutto abbiamo i nostri principi morali, la civiltà occidentale.
E allora che cosa volete?
Gli abitanti di Güllen, purtroppo, hanno acquistato diverse cose, parecchie cose.
Indebitati?
Irrimediabilmente.
Nonostante i principi?
Oh, siamo solo degli uomini. E ora dobbiamo pagare i nostri debiti.
Sapete che cosa bisogna fare? Oh.
Signora Zakanassian, parliamoci apertamente. Si metta nella nostra triste situazione. Da 2 decenni pianto in questo comunello impoverito i teneri germogli della cultura umanistica e il medico sferraglia con la sua vecchia Mercedes dai pazienti rachitici e tubercolotici. Perché questi miserabili sacrifici per il denaro? Ma no, di certo. I nostri stipendi sono minimi. Io ho rifiutato una chiamata al liceo di Kalberstadt e il medico un incarico presso l'università di Erlangen. Per puro amore del prossimo? Anche questo sarebbe esagerato, no, no. Noi abbiamo perseverato per tutti questi lunghissimi anni e con noi tutta la cittadina. Perché esiste una speranza. La speranza che l'antica gloria di Güllen risorga, che si comprendano di nuovo le possibilità che la nostra terra natia nasconde nel suo grembo con tanta profusione. Petrolio sotto la pianura di Pünkenried, ferro sotto il bosco di Konradsweiler. Non siamo poveri, signora, ma soltanto dimenticati. Abbiamo bisogno di credito, fiducia, commesse. E la nostra economia, la nostra cultura rifioriranno. Güllen ha qualcosa da offrire. Le acciaierie posto al sole, Bockmann, le officine Wagner. Le compri, le risani e Güllen prospererà. Si tratta di investire 100 milioni razionalmente con un buon reddito, non di gettar via 1 miliardo.
Me ne restano altri 2.
Faccia che non abbiamo atteso invano per tutta la vita. Non chiediamo un'elemosina. Offriamo un affare.
Davvero? L'affare non sarebbe cattivo.
Oh, gentile signora, lo sapevo che non ci avrebbe piantati in asso.
Ma è irrealizzabile. Non posso comprare le acciaierie posto al sole, perché mi appartengono già.
A lei? E Bockmann? E le officine Wagner?
Sono mie anche quelle. Le fabbriche, la pianura di Piunkerid, il fienile dei Peter, la cittadina, strada per strada, casa per casa. Ho fatto acquistare tutta quella roba dai miei agenti. Ho fatto chiudere le fabbriche. La vostra speranza era un'illusione. La vostra perseveranza era inutile. Il vostro sacrificio era insensato. La vostra vita è stata sprecata senza frutto.
Ormai la condanna a morte è stata decisa. L'esecuzione avverrà il giorno dopo. Alfredo saluta tristemente sua moglie e i suoi figli che vanno al cinema in un'automobile nuova fiammante e si fa lasciare nel boschetto di Konradsweiler. Di lì a poco giunge anche Claire.
Alfredo, che piacere vederti. Sto visitando il mio bosco.
Ah, anche il bosco di Konradsweiler è tuo?
Già. Posso sedermi vicino a te?
Ma certo. I miei se ne sono appena andati. Vanno al cinema. Carlo si è fatto l'automobile.
Progresso.
Ottilia segue un corso di letteratura e anche d'inglese e francese.
Vedi? Il senso dell'ideale già è venuto. Vieni, Zobi, inchinati. Il mio nono marito. Premio Nobel.
Molto lieto.
È particolarmente originale quando non pensa. Non pensare un po', Zobi?
Ma tesoro...
Ah, su, non ti far pregare.
Come vuoi.
Vedi, ora sembra proprio un diplomatico. Mi fa venire in mente il conte Holk, solo che quello non scriveva libri. Vuole ritirarsi a vita privata, scrivere le sue memorie e amministrare il mio patrimonio.
Ah, le mie congratulazioni.
Mi dà una sensazione sgradevole. Un marito bisogna averlo a scopi di esposizione, non come oggetto da sfruttare. E Zobi, le rovine sono a sinistra. Vuoi una sigaretta, Alfredo?
Volentieri.
Prendi.
Ha un buon aroma.
In questo bosco abbiamo spesso fumato insieme, ti ricordi? Sigarette che avevi comprato da Tildina. Ho rubato. Ah, vuoi che Robby ti suoni qualcosa sulla chitarra?
Ma certo. Tu hai avuto... Voglio dire, abbiamo avuto un figlio.
Certo.
Era un maschio o una bambina?
Una bambina.
E che nome le hai dato?
Geneviève.
Bel nome.
L'ho vista una volta sola, alla nascita. Poi me l'hanno tolta.
Gli occhi?
Non erano ancora aperti.
I capelli?
Neri, credo. Mi pare che i neonati li abbiano spesso così.
Già. Dove è morta?
Da... della gente. Ho dimenticato i nomi.
E di che cosa?
Meningite, o forse di qualcos'altro. Mi arrivò un foglio dall'autorità.
In caso di morte ci si può fidare di loro.
La ballata è finita.
Un'altra? Uh, Ti ringrazio per le corone, per i crisantemi e le rose. Staranno bene sulla mia bara l'apostolo d'oro. Distinto. Ormai è giunta l'ora. Questa sera si riunisce l'assemblea. Verrò condannato a morte ed uno mi ucciderà. Non so chi sarà e dove succederà. So solo che concludo una vita senza senso.
Ti farò portare a Capri nella tua bara. Ho fatto erigere un mausoleo nel parco del mio palazzo, circondato da cipressi, con vista sul Mediterraneo.
L'ho visto solo in fotografia.
Azzurro cupo, un panorama grandioso. Rimarrai là, un morto presso un idolo di pietra. Il tuo amore è morto molti anni fa. Il mio amore non ha potuto morire, ma neanche vivere. È diventato qualcosa di malvagio come me stessa, come i pallidi funghi e i ciechi volti delle radici di questo bosco, soffocato dai miei miliardi d'oro, che ti hanno afferrato coi loro tentacoli per prendere la tua vita, perché essa appartiene a me, in eterno.
Ora anche la canzone è finita.
Ah, il premio Nobel viene dalle sue rovine. Dunque, Zobi?
Paleocristiano, distrutta dagli unni.
Peccato. Il tuo braccio. Addio, Alfredo.
Addio, Clara.
La scena diventa buia. Nella debole luce della luna, le persone sono solo vagamente distinguibili. I cittadini formano un passaggio stretto, alla fine del quale sta il ginnasta, in eleganti calzoni bianchi e con una sciarpa rossa a tracolla sopra la maglietta. Il lascia cadere la sigaretta, la calpesta per spegnerla. Poi, lentamente, va nel passaggio formato dagli uomini silenziosi. Il si ferma, si volta. Vede come il passaggio si chiude senza misericordia. Cade in ginocchio. Il passaggio si trasforma in un groviglio umano, silenzioso, che si stringe. Poi tutti si chinano, lentamente. Il groviglio umano si discioglie. Gli uomini si raccolgono nel fondo, tacciono. Resta al centro solo il medico, inginocchiato accanto ad un cadavere su cui è stesa una tovaglia a quadri, come si usano nelle trattorie. Bandiere, ghirlande, manifesti, luci al neon circondano la stazione rinnovata. E inoltre gli abitanti di Güllen, uomini e donne in fracche, toilette a sera, si raggruppano in due cori, simili a quelli della tragedia greca, non a caso, ma quasi a indicare la posizione, come se una nave in avaria, uscita di molto dalla sua rotta, desse gli ultimi segnali. Dal fondo viene Claire Zakanassian, nella sua portantina, immobile, un vecchio idolo di pietra, e passa tra i due cori, accompagnata dal suo seguito. Claire scompare verso destra. Per ultimi passano i facchini, portando fuori la bara con un lungo tragitto. Vi ricordo i nomi degli interpreti: la signora Zakanassian, Vittoria Febbi, Alfredo Hill, Ennio Libralesso, il nono marito, Gaetano Lizio, il borgomastro, Paolo Lombardi, il poliziotto, Davide Marzi, il preside, Norman Mozzato, il ferroviere, Gabriele Parrillo, le clienti, Luciana Fantini e Raffaella Castelli. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.